Chi ha detto voi? Allora, questa mattina andiamo a vedere, per la grazia del Signore, un brano molto importante ed è un brano nel quale c'è il Signore Gesù stesso che parla. E credo che questo sia un po', non dico il desiderio perché è irrealizzabile in questo momento, però credo che a tutti avrebbe fatto molto, ma molto piacere trovarsi davanti al Signore Gesù quando insegnava, quando ammaestrava, no? I suoi discepoli. Grazie Giuseppe. E quindi questa mattina vogliamo un po' andare a vedere che cosa il Signore stava dicendo in questa circostanza, e ci troviamo in un momento molto particolare. Ultimamente sto riscoprendo, ogni tanto il Signore mi riporta lì, il Sermone sul Monte. E probabilmente conosciamo tutti abbastanza bene questo brano. Sappiamo e abbiamo letto Gesù che è lì sul monte, si siede e inizia a parlare ai suoi discepoli. Ecco, questo è un momento molto, molto particolare. E quando vediamo, come dicevo, non è possibile per noi, almeno in questa vita, avere un'esperienza del genere, no? Stare lì davanti al Signore in carne e ossa ed ascoltare quello che dice. Però se apriamo la scrittura e leggiamo questi versi e vediamo quando apre virgolette al verso 3 del capitolo 5 del Vangelo di Matteo, quindi Matteo capitolo 5, verso 3, la scrittura apre virgolette e lì vediamo che è il Signore che parla, sono le parole che Lui ha pronunciato che vengono riportate a noi oggi, dopo 2000 anni. E quindi anche se il Signore non è davanti a noi in carne e ossa, ma sappiamo bene che la Sua presenza c'è, perché la Scrittura ci dice che lì dove due o tre sono riuniti nel suo nome, nel mio nome, ecco, io sono in mezzo a loro. E quindi siamo sicuri che il Signore è qui. E leggendo queste parole, siamo sicuri che è il Signore che le ha pronunciate e che le sta dicendo ancora a noi oggi. Così ascoltiamo quello che il Signore ha da dirci questa mattina. Leggiamo le beatitudini in questa circostanza, e sono i primi 11 versetti, anzi fino al 12, e qui dice, capitolo 5 verso 1, Gesù, vedendo le folle, salì sul monte e si mise a sedere. I suoi discepoli si accostarono a lui ed egli, aperta la bocca, insegnava loro dicendo: beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Beati quelli che sono afflitti, perché saranno consolati. Beati i mansueti, perché erediteranno la terra. Beati quelli che sono affamati e assetati di giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché a loro misericordia sarà fatta. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati quelli che si adoperano per la pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per motivo di giustizia, perché di loro è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno e, mentendo, diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. Rallegratevi e giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli, perché così hanno perseguitato i profeti che sono stati prima di voi. Allora, oggi andremo a vedere un po' una panoramica del Sermone sul Monte. Non ci dedicheremo a un soggetto in particolare per approfondirlo. Perché? Perché è bene nella parola di Dio, quando si ha un tema così vasto, questo è un tema molto vasto, è bene dare prima un'occhiata generale e fare delle considerazioni generali. E poi andare, una volta che si è fatta la considerazione generale, ci si trova all'interno di un contesto, andare a vedere in modo specifico ogni singolo verso, ogni singolo argomento, ogni singola parola, se necessario. Quindi oggi andremo a vedere un po' una panoramica, come dicevo, faremo un'introduzione e daremo uno sguardo generale a questo sermone. Questo non significa che non trarremo insegnamenti, anzi. Grazie a Dio ce ne sono, anche procedendo in questo modo. Quindi, nell'analizzare questo brano un po' della scrittura, vedremo anche degli errori, accenneremo anche a degli errori che devono essere evitati, perché ci sono degli errori nei quali si può cadere. Sostanzialmente, che cosa ci dice il Sermone sul Monte? Questo brano ci propone una descrizione perfetta di quello che è il Regno di Dio. Una descrizione perfetta di quello che è il Regno di Dio, di come è fatto questo Regno e di cosa bisogna fare per realizzarlo. Allora, il primo errore, che non rappresenta per noi un pericolo, perché conosciamo bene di cosa si tratta, adesso lo capirete, però è importante citarlo. Il primo errore è che l'idea è che i giudei, ai quali il Signore sta anche parlando qui, avevano un'idea sbagliata del Regno di Dio, no? Sappiamo qual era l'idea dei giudei del Regno di Dio. A cosa pensavano loro? Come se lo immaginavano? Se lo immaginavano come un regno militare, o comunque un regno terreno, nel quale il popolo di Dio potesse essere liberato dalla schiavitù o dal governo, dalla sottomissione ai romani, e potesse essere di nuovo quel popolo che era un tempo, con a capo chi? Il loro Messia. Invece Matteo, che scrive il suo Vangelo proprio pensando ai giudei, si sforza in molti modi di spiegare che il Regno di Dio non è un regno terreno, non è un regno fatto da militari, non è un regno fatto da comandanti, bensì è un regno spirituale, non terreno. E infatti lo scopo del Sermone del Monte è rappresentare il Regno di Dio come qualcosa di essenzialmente spirituale. E questo sermone di Gesù contiene una serie di istruzioni, di indicazioni, di comandamenti su tantissimi temi, sia della vita di tutti i giorni che della vita prettamente cristiana, ovvero spirituale. Quindi affronta sia la teoria che la pratica, possiamo dire. Alcuni di questi comandamenti riguardano il nostro atteggiamento interiore, altri il nostro comportamento pratico, altri ancora il nostro modo di vivere, il nostro rapporto con il Signore. Quindi tocca tutti i livelli della vita dell'essere umano, del credente. Quindi, andando a studiare questo sermone, scopriamo che il Regno di Dio, prima di ogni cosa, è una realtà interiore. È una realtà interiore. È ciò che governa e controlla il cuore, la mente e il pensiero dell'uomo, di colui che conosce il Signore. E a questo punto dobbiamo fare attenzione a non commettere l'errore numero 2. Infatti qualcuno può essere tentato di pensare che il Sermone sul Monte rappresenti una formula, tra virgolette, per diventare cristiani. Non è così. Non è così. Le indicazioni che troviamo nel brano del Sermone sul Monte non indicano come diventare cristiani, non dicono come diventare cristiani. Queste indicazioni non sono delle istruzioni per diventare cristiani. Al contrario, il Signore ci sta dicendo: siccome siete cristiani, mettete in pratica questi comandamenti. Siccome siete cristiani, dovete comportarvi in questo modo. Siccome siete cristiani, considerate queste cose che vi sto dicendo. Ed è per questo che è inutile discutere con persone che non conoscono Dio delle verità del Sermone sul Monte, perché non possono comprenderle. Non, possono comprendere come si può porgere l'altra guancia a colui che ci colpisce, ad esempio, sia in senso fisico che letterale, che comunque in senso non fisico. Quindi questo è inutile. Perché? Perché se ci pensate bene, leggendo, abbiamo appena letto le beatitudini, ma poi ci sono tante altre cose dopo, e se ci pensate bene, in certi casi è anche difficile per noi credenti comprenderle, forse accettarle, figuriamoci per chi non conosce il Signore, di questo poi parleremo tra un po'. Quindi gli appelli che il Vangelo fa alla condotta, all'etica e alla moralità presumono sempre che la persona sia cristiana, che la persona alla quale vanno questi appelli sia nata di nuovo, sia rigenerata. In generale, nella scrittura, non solo in questo caso. Quando la scrittura fa un appello alla condotta, alla moralità, all'etica di una persona, presuppone sempre la scrittura che quella persona sia convertita. Perché? Perché questi cambiamenti avvengono nella sfera spirituale e ovviamente non possono avvenire in una sfera spirituale, lì dove non c'è una vita spirituale. Allora, facciamo una panoramica, un piccolo schema di questo sermone. Abbiamo appena detto, il capitolo 5, dal verso 3 al verso 10, si parla delle beatitudini, ne parleremo a breve. Poi dal versetto 11 al verso 12, vediamo il carattere del cristiano. E sto dicendo queste cose perché il consiglio alla fine è, l'incoraggiamento è, andate a rileggerlo, andate a rivederlo, andate a rifletterci. Questi sono i motivi. Quindi dal verso 11 al verso 12 vediamo il carattere del cristiano quando questo è oggetto di persecuzione da parte del mondo. Il cristiano sotto persecuzione. In pratica prima ci viene detto cosa significa essere cristiano, quindi con le beatitudini, e poi come il mondo tratta colui che è tale, come il mondo tratta il cristiano. Dal verso 13 al 16 ci viene spiegato quale funzione ha il cristiano nella società e nel mondo, e questo è molto importante, perché noi viviamo in questa società, viviamo in questo mondo, e dobbiamo capire qual è la nostra funzione in quanto cristiani. Troviamo scritto: così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorificano il Padre vostro che è nei cieli. Poi dal verso 17 al verso 48, questi versi parlano del cristiano di fronte alla legge di Dio e alle sue esigenze. E qui si affrontano dei temi specifici, e in particolare l'omicidio, l'adulterio, il divorzio, la questione del giurare, del non reagire alle provocazioni, della difesa personale e del comportamento che dobbiamo avere verso il nostro prossimo. Qui il principio guida è che il cristiano deve badare più allo spirito che all'esteriore. Non bisogna ignorare ovviamente le azioni esteriori, ma ciò che dobbiamo curare di più è il cuore. E questo è l'errore che facevano chi? È l'errore che facevano i farisei, gli scribi, vero? Che guardavano più all'esteriore, no? Come li chiamava Gesù? Sepolcri imbiancati, per questo motivo, perché guardavano solo all'esteriore. Poi al capitolo 6, perché il sermone sul monte lo troviamo nei capitoli 5, 6 e 7 di Matteo. Tutto il capitolo 6 parla del cristiano e della sua relazione con Dio, del fatto che lui vive conscio della presenza continua del Signore, essendo sottomesso a lui attivamente. Il primo verso del capitolo 6 dice: guardatevi dal praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere osservati da loro, altrimenti non ne avrete premio presso il Padre vostro che è nei cieli. Qui il capitolo 6 ci fa vedere che il cristiano sa e si comporta di conseguenza che il Signore è presente in ogni momento della nostra vita, in ogni attimo, anche quando siamo soli e non ci vede nessuno. E so che sto dicendo forse una banalità per certi versi, ma in realtà non lo è, perché molti di noi ignoriamo tante volte questo fatto, perché è un fatto, è una realtà, che la presenza di Dio è costante, è un Dio onnipresente. e quindi ci guarda, ci vede. Non solo quello che facciamo, ma anche quello che pensiamo. E guarda nel profondo del nostro cuore, nelle motivazioni, al di là che quello di quello che diciamo. Se quando facciamo una buona opera la facciamo alla gloria di Dio, la facciamo per gloriare noi stessi, no? Il nostro Dio è un Dio che guarda al cuore ed è sempre lì. Il capitolo 7 parla del cristiano e del suo vivere alla luce del giudizio di Dio e nel suo timore. È qui che troviamo affermazioni come non giudicate affinché non siate giudicati, entrate per la porta stretta, attenzione ai falsi profeti, non chiunque, e questa è famosa, non chiunque mi dica Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa il volere del Padre che è nei cieli. E quindi questi tre capitoli sono molto molto importanti per noi cristiani. Ovviamente abbiamo detto che oggi ci concentriamo, ecco, sulle beatitudini, e il nostro obiettivo a breve termine sarà quello di studiare proprio le beatitudini. Io non so se il Signore ci darà possibilità di farlo in futuro, ma è nelle sue mani questo, non lo sappiamo. Per ora andiamo a vedere questa panoramica di questo libro e considerare un po' le beatitudini. Ci siamo mai chiesti perché il Sermone sul Monte inizia proprio con le beatitudini? C'è un motivo c'è. Abbiamo già detto tante volte che nella parola di Dio nulla è messo lì a caso. Ogni cosa che è scritta, quando si parla di un soggetto, di un tema, è messa lì in un ordine ben preciso, con uno scopo ben preciso. Non solo i temi, ma anche le parole stesse hanno un ordine preciso, perché il Signore vuole che consideriamo quei temi, quelle parole, in quell'ordine. Le beatitudini sono all'inizio del sermone, non alla fine, perché se non si comprende bene il loro significato è inutile andare avanti. Le beatitudini descrivono, abbiamo detto, il carattere del cristiano. Descrivono il carattere del cristiano, di colui che ha dato la sua vita a Dio, di colui che è stato salvato da Dio, di colui che è stato rigenerato, che ha una nuova vita, che è nato di nuovo, come diceva Gesù a Nicodemo. Quindi rappresentano la teoria, no? E sappiamo benissimo che se non comprendiamo la teoria, questo lo vediamo in tutte le lettere di Paolo, ad esempio nel Nuovo Testamento, se non comprendiamo la teoria non possiamo andare alla pratica, perché poi Gesù passa ovviamente anche alla pratica. Prima vengono i presupposti e poi vengono le conseguenze pratiche. E a questo punto dovremmo considerare una domanda: per quale motivo studiare il Sermone sul Monte? Perché studiare il Sermone sul Monte? Prima di tutto perché il Signore Gesù Cristo è morto proprio per questo, per metterci in grado di viverlo, cambiando la nostra natura, no? Dandoci una vita spirituale. Lui morì affinché il regno di Dio potesse essere reale e vivo in noi. Gesù ha dato la sua vita per riscattarci da ogni iniquità e purificarsi, ascoltate bene, per riscattarci da ogni iniquità e purificarsi un popolo che gli appartenga, zelante nelle buone opere. Questo lo troviamo in Tito, capitolo 2, verso 14. E qui entra in ballo l'errore numero 3, al quale dobbiamo fare attenzione. Alcune volte, quando ci troviamo davanti a brani di questo tipo, nella scrittura ovviamente, tendiamo a dubitare, tendiamo a tentennare, ci chiediamo: sono in grado di mettere in pratica questi comandamenti? Sono in grado di mettere in pratica questi comandamenti? E così arriva il dubbio e non sappiamo se riusciremo a mettere in pratica quello che leggiamo. Essere mansueti come Gesù, amare i propri nemici, questa forse è ancora più dura, porgere l'altra guancia, come dicevo poco fa, non arrabbiarsi con il fratello, riuscire ad osservare tutti questi comandamenti, siamo in grado? Non sono in grado. E alle volte possiamo anche tentare di pensare, possiamo anche essere tentati di pensare che non faccia per noi, che non sia realizzabile questo e che noi siamo troppo deboli. Il problema è che molte volte andiamo alla Bibbia con un atteggiamento sbagliato. Crediamo che queste cose siano vere solo per i credenti di una volta. E allora pensiamo a quelle affermazioni della Bibbia, che dobbiamo essere zelanti nelle buone opere, pensiamo che siano cose riservate solo ai credenti di 2000 anni fa, a quei credenti che ascoltavano appunto Gesù dal vivo, che erano lì seduti, ascoltavano le sue parole e vedevano la sua persona. E allora facciamo pensieri del tipo: sarebbe bello riuscire a comportarsi come i credenti dell'Antico Testamento, vero? Allora pensiamo a Davide, ad esempio. Pensiamo alla sua vita, a cominciare dalla sua vittoria contro Golia. Pensiamo ad Abramo, l'ubbidienza che ha avuto a Dio quando gli ha comandato di sacrificare suo figlio Isacco. Che dire poi di Paolo, di Pietro? Come vorremmo essere come loro, vero? Per poter mettere in pratica questi comandamenti. Timoteo, quanti giovani vorrebbero essere come Timoteo? Paolo e Sila in carcere, picchiati, buttati in prigione, cantavano al Signore. Chi sarebbe capace di farlo, di comportarsi così? Allora vediamo questi uomini come degli eroi, vero? Come persone che hanno compiuto delle imprese alle quali noi non potremmo mai arrivare. Non siamo a quel livello, ci diciamo. È vero che siamo deboli, è vero che siamo dei peccatori, che continuiamo a peccare ogni giorno, ma è anche vero che siamo stati rigenerati. E è vero che se il Signore ci comanda di comportarci in un certo modo, significa che siamo stati, non che siamo in grado, ma che siamo stati messi in grado, perché Lui stesso ci ha cambiati, di comportarci in quel modo, di compiere quelle opere che Lui ci dice, di obbedire a quei comandamenti. E allora cosa abbiamo cantato oggi? Delle parole dell'Apostolo Paolo: io posso ogni cosa in colui che mi fortifica, vero? E quindi se lo abbiamo cantato credendoci, altrettanto dobbiamo essere convinti adesso che il sermone sul monte è per noi. Se lo abbiamo cantato senza crederci o solamente in modo superficiale, dobbiamo un po' riconsiderare questa dichiarazione dell'Apostolo Paolo. E una seconda ragione per la quale dobbiamo studiare il sermone sul monte è che più viviamo e cerchiamo di mettere in pratica questi insegnamenti di Cristo, più saremo benedetti. E con la benedizione arriva la gioia di vivere Cristo, la vera gioia che il mondo non dà, sappiamo tutti, no? Abbiamo letto le Beatitudini, abbiamo visto quali promesse sono state fatte a coloro che mettono in pratica questi comandamenti. E se vogliamo avere forza nella nostra vita e sperimentare le benedizioni di Dio, dobbiamo andare al sermone sul monte e viverlo, metterlo in pratica, farlo diventare parte integrante della nostra vita. Beati quelli che sono affamati e assetati di giustizia, dice, perché saranno saziati. Se vogliamo essere saziati è proprio qui che dobbiamo venire. È inutile che cerchiamo in altri posti, nella scrittura, negli insegnamenti di Cristo Gesù. Se vogliamo essere saziati, mettiamoci davanti a questo sermone, alle sue richieste, alle sue implicazioni, prendiamo coscienza del bisogno che abbiamo di Dio e del suo intervento nella nostra vita, e allora saremo benedetti. Questo sermone deve incoraggiarci. Il sermone sul monte ci dà una chiara spiegazione di cosa significa essere cristiano e vivere da cristiano. In definitiva, concludendo, possiamo elencare tre principi che possiamo estrapolare da questo sermone, tre principi generali. Il primo principio è questo, fate attenzione: il cristiano desidera vivere secondo la legge di Dio. Non è qualcosa a cui è obbligato, non è qualcosa per il quale si deve sforzare. Oggi mi sono dimenticato, devo riuscire a... È qualcosa che il cristiano desidera. Cosa abbiamo detto all'inizio? Uno dei nostri più grandi desideri potrebbe essere quello di ascoltare il nostro Maestro darci degli insegnamenti dal vivo, vero? Perché questo? Perché ci è stata data una vita spirituale. Il nostro Padre Celeste ha fatto questo per noi e lo Spirito Santo che è in noi, che ci è stato dato, ci indica in quella direzione, ci porta in quella direzione, ci spinge, ci guida in quella direzione. Perché vediamo che siamo in pace e felici solo quando siamo in comunione con il nostro Signore? E per essere in comunione dobbiamo obbedire ai Suoi comandamenti. Il Signore ha messo in noi il desiderio di vivere secondo i Suoi comandamenti. Alcune volte può essere assopito questo desiderio. Perché? Perché a causa del nostro peccato ci allontaniamo da Dio. Ma questo desiderio è quello che il Signore ha messo in noi. E se questo desiderio in noi non c'è ora, dobbiamo chiedere al Signore di farci comprendere qual è il motivo. Dobbiamo chiedere al Signore di darci di nuovo questo desiderio, di farci vedere qual è il peccato che ci ha separati da Lui, perché solo il peccato può allontanarci dal Signore. E nel momento in cui il Signore ci rivela questo peccato, ci fa comprendere, chiedere perdono, abbandonarlo e chiedere a Dio: Signore, rendimi la gioia della tua salvezza. Ricordiamo Davide nel Salmo 51, rendimi la gioia della tua salvezza. Dammi di nuovo il desiderio di venire a te, di curare il mio rapporto con te, di pensare alle cose spirituali. È pericoloso essere superficiali. Quando siamo lontani da Dio diventiamo superficiali, quando non c'è questo desiderio in noi di vivere secondo la legge di Dio, diventiamo superficiali. Primo perché non cresciamo spiritualmente, cosa che invece il Sermone sul Monte ci comanda. Ma poi questo dà il via ad un processo degenerante che con il passare del tempo distrugge la nostra vita cristiana. Distrugge, compromette il nostro rapporto con Dio. Quando non viviamo seguendo i comandamenti di Dio, le nostre vite iniziano ad intrecciarsi, interfacciarsi, amalgamarsi con il modo di vivere del mondo. E questa credo sia un'esperienza che molti di noi hanno provato. Quando siamo lontani da Dio, questo è quello che ci succede. Cominciamo ad assomigliare, vero? Sempre di più a coloro che non conoscono il Signore. Cominciamo a comportarsi in un certo modo, cominciamo a darci delle giustificazioni, a scendere a compromessi. E qui è veramente molto molto pericoloso trovarsi in queste condizioni. E se vediamo che iniziamo a giungere a compromessi con il mondo, questo è un segnale d'allarme che ci fa comprendere che la nostra vita, la nostra relazione con il Signore è compromessa. Non è quella che dovrebbe essere. E allora di nuovo l'invito è sempre quello, tiriamo il freno a mano, fermiamoci, mettiamoci davanti a Dio e chiediamo al Signore di rivelarsi, di farci conoscere, farci comprendere dove stiamo sbagliando, cosa dobbiamo fare. Il secondo principio che estrapoliamo da questo sermone è che il cristiano è una persona che vive conscia della presenza di Dio. L'abbiamo già accennato questo, vero? Il mondo non vive in questo modo, il mondo che ci circonda non vive in questo modo, non vive seguendo questi principi che vediamo nel Sermone sul Monte. Il cristiano sa che Dio è onnipresente nella sua vita, lo sappiamo. E ogni cosa che il cristiano fa è fatta alla luce della sua relazione con il Creatore. In altre parole, non agisce in modo autonomo. Il cristiano non agisce in modo autonomo, o almeno non dovrebbe, ma cerca di compiacere il suo Padre Celeste in ogni cosa che fa. Questo dovrebbe essere il nostro atteggiamento in qualsiasi cosa facciamo. cercare di fare piacere al nostro Dio, al nostro Signore. Ad esempio, lo leggiamo nel capitolo 6 qui, di Matteo, al verso 2 e 4, da 2 a 4, quando parla dell'elemosina, non so se vi ricordate, dice: quando dunque fai l'elemosina, non far suonare la tromba davanti a te come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe, nelle strade, per essere onorati dagli uomini. Io vi dico in verità che questo è il premio che ne hanno. Ma quando tu fai l'elemosina, non sappia la tua sinistra quello che fa la destra. Affinché la tua elemosina sia fatta in segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto, te ne darà la ricompensa. Ecco che vediamo, no? Siamo consci della presenza di Dio nella nostra vita? La Scrittura ci dice che il Padre vede nel segreto. Che grande Dio che abbiamo. Il Padre vede nel segreto. Per il cristiano è più importante essere approvato da Dio che dagli uomini. Noi dobbiamo rendere conto a Dio prima e poi agli uomini. Questo ci insegna la Scrittura. Terzo principio. Il cristiano cammina sempre nel timore di Dio. Questo è ancora un insegnamento che ci viene dal Sermone sul Monte. Lo abbiamo già detto prima, temere Dio non significa avere paura, ma avvicinarsi a Lui con riverenza, con timore, con un atteggiamento di grande rispetto. Il cristiano sa che la casa che sta costruendo un giorno sarà messa alla prova e sa che la sua vita sarà vagliata e giudicata dal Signore. In quel giorno non ci potremo rifugiare dietro le attività che abbiamo svolto nella nostra Chiesa. Quello che giudicherà il Signore non sarà all'esteriore, ma guarderà in profondità, guarderà al nostro cuore, alle motivazioni che ci hanno spinto a compiere quelle opere. Quindi abbiamo detto che alle volte ci fa male confrontarsi con la Bibbia, con i cristiani del passato, no? Perché abbiamo un po' questo timore o questo timore reverenziale nei loro confronti e crediamo che non riusciremmo mai a compiere queste opere o a essere come loro. In realtà è una cosa buona confrontarci con questi fratelli del passato, dovremmo farlo più spesso, perché possiamo imparare. E quindi l'atteggiamento deve essere quello giusto, non quello negativo di dire non riuscirò mai a, ma consapevoli del fatto che il Signore Gesù Cristo con la sua morte sulla croce, la sua risurrezione ci ha messo in grado di compiere queste opere, di obbedire a questi comandamenti. Questo è il giusto atteggiamento. Vedere i cristiani del passato, quello che hanno fatto, come Dio li ha usati, quello che il Signore ha compiuto attraverso di loro, la loro fede, le prove che hanno affrontato e superato, come le hanno affrontate e superate, quello è un grande vantaggio per noi. È un grande insegnamento, è un grande incoraggiamento e come tale dobbiamo prenderlo. Noi cristiani dovremmo sempre vivere e camminare diffidando della carne e di noi stessi, sapendo che un giorno compariremo davanti a Dio e saremo da Lui giudicati. In fondo sappiamo benissimo che la via che porta alla vera vita passa per una porta stretta, no? È una strada angusta, non è un percorso così semplice. Quindi l'invito è: andiamo al Sermone sul Monte spesso, riflettiamo sui principi che il Signore Gesù ci insegna e la nostra vita sarà abbondante di benedizioni che solo Lui può dare. Vogliamo pregare. Padre nostro che sei nei cieli, ti ringraziamo per questi insegnamenti. Ti ringraziamo per queste parole che provengono direttamente dalla bocca di Gesù. Ti ringraziamo per questo incoraggiamento che troviamo, Signore, per questo monito, per questo sostegno, per questi segnali di allarme. Signore, troviamo nella Tua Scrittura ogni cosa che può servire alla nostra crescita spirituale, alla nostra santificazione, a migliorare il nostro rapporto con Te, a essere purificati, a compiere la Tua opera, Signore, a glorificare il Tuo nome. Ogni cosa, Signore, Tu ci hai dato nella Tua scrittura affinché possiamo essere da Te usati secondo la Tua volontà. Darci, Padre, di tornare spesso a questo sermone, di investigarlo, di scavare, Signore, di comprendere. Ecco, Signore, darci di comprendere che dobbiamo rendere conto a Te piuttosto che agli uomini, che dobbiamo, Signore, seguire i Tuoi insegnamenti a scapito di quello che questo mondo poi ci mette davanti, o del modo in cui ci giudicherà, o del modo in cui ci tratterà. La Scrittura è piena di questi esempi, Signore, di uomini di fede che Ti hanno seguito e hanno pagato anche a caro prezzo tante volte. Ma la ricompensa che riceveremo un giorno nel cielo, vale ogni cosa, Signore, vale ogni sofferenza, vale ogni difficoltà. Ti vogliamo ringraziare, Padre, ancora per il Tuo incoraggiamento. Metti queste parole nei nostri cuori, nelle nostre menti, oh Signore. Ecco, Signore, aumenta il nostro desiderio di venire a Te, di andare alla Tua parola, di stringere ancora di più il nostro rapporto con Te, oh Signore. Fa che il nostro desiderio cresca di venire in ginocchio davanti al trono della grazia. Ti vogliamo ringraziare nel nome di Cristo Gesù. Amen.